dei fratelli che ci hanno preceduti, cioè i fratelli e le sorelle che definiamo santi, e oggi impariamo anche a dire santi non solo coloro che sono proclamati tali, ma quelli che non conosciamo di nascosto, ma che sicuramente fanno parte di quella moltitudine immensa. Fortuna, perché se fossero santi solo quelli che sono proclamati dalla Chiesa, come diciamo, sarebbe stato un fallimento di Dio. E invece quanti, tra cui anche tanti nostri cari. E se quella è la strada che loro hanno percorso, percorriamola, prendetela anche voi e troverete pace per le vostre anime. E che sia riversata su di noi la grande pace, perché quando si cammina la strada del Signore, qualunque cosa capiti, tu sei in pace. E anche nell'orazione dice: donaci la tua vera pace, perché in tutti i giorni della nostra vita possiamo dedicarci con gioia al tuo servizio. Cos'è la santità? Dedicarsi con gioia al servizio di Dio e giungere alla beatitudine del suo regno. La miriade è la visione dell'Apocalisse di stamattina. Allora, siamo soltanto al secondo annuncio di quattro, ma siccome in serata, prima di cena, è previsto uno scambio che non poteva starci domani, perché è assemblea, celebrazione, e allora quest'anno non possiamo fare. Allora, però lo scambio fa bene, ricordo che l'anno scorso ha fatto bene, non ne siamo ancora pronti, sarebbe bello alla fine, ma insomma, importante, mettere in comunione le proprie testimonianze, non per esibire noi stessi, ma per edificarci vicendevolmente, per dare buon esempio, per chiedere perdono, per sentire dagli altri cose che ci fa piacere sapere, per conoscere, perché camminiamo come comunità, come chiesa, non come individui nel cammino di santità. E allora, siccome come nel programma abbiamo scritto scambio sulla santità nel feriale, ecco, ritenevo che in questo secondo annuncio di andare già un po' più sul concreto, anticipare un po' più la concretezza, ma è un po' tutto concreto, è un po' tutto fondamentale. E allora, volevo prendere un po', andando avanti un pochettino, e poi tornare indietro dopodomani, andare alla E, facciamo la E e la F oggi, perché forse ci aiutano di più. E domani torneremo indietro, B, C, D, eccetera, e G. E dunque, sono concetti che si ripetono, però li ribadiamo, li guardiamo da varie angolature, nella singolarità e poi nella complessità. La santità è talmente dono di Dio che sembra sfuggire da ogni programmazione umana. Ecco, infatti viene un po' da ridere. Se vi chiedessero dove sei andato a fare gli esercizi spirituali, cioè esperienze di spiritualità, esercizi spirituali, e che cosa hai meditato sulla santità, cosa hai programmato, la santità farebbe ridere. Ho programmato di diventare santo. Potrebbe far ridere, in realtà i santi volevano lottare per questo. Anche se non ne avevano mai la coscienza, ma vedremo domani. Nessun santo ha la coscienza di essere santo, perché più si progredisce verso Dio, più ci si accorge che siamo lontani da Dio. Addirittura, paradossalmente, viene anche l'effetto contrario, perché quando cresce la tua sensibilità vedi quanto Dio è grande e ti sembra di essere più lontano e di essere più peccatore. Quindi la coscienza di essere santo non è che uno dice: sai, io sono arrivato a essere santo, adesso sto bene, ho lottato tanto la vita, adesso visto che sa, mai nessun santo, sì, ha avuto la, non solo non si è proclamato, sarebbe stato uno sbaglio unico, sì, è chiaro, una presunzione grande, ma convinti davvero di essere lontani dal Signore, il giudizio viene poi dalla Chiesa, e viene dai fratelli, capito? Ma anche questo, domani c'è questa cosa qui. Dunque, non è che noi vogliamo fare una programmazione per diventare santi. Quando ero giovane, quando ero ragazzino in seminario, allora gli esercizi spirituali tutti gli anni, no? Forse anche con i voi, le suore specialmente, da novizie, così. E allora, a 5 giorni, era il silenzio assoluto totale, a 12 anni, era un po' duro, insomma. Allora negli appunti c'era bene il programma per diventare santi, aiutati dai predicatori, il programma diventare santi, insomma, no. Poi sono delusi perché non riuscivo a seguire questo programma, un po' di... Ecco, non si può programmare nel senso tecnico, ecco. Si può invece pensare a uno stile di vita che piaccia al Signore il più possibile, senza dimenticare le fragilità che quindi non rompono tutto qualora non riuscissimo in questo. E d'altra parte talmente affidata alla nostra risposta che non si può assolutamente né improvvisare né lasciarla in balia, alla pigrizia, alla mediocrità. E cioè sicuramente non siamo noi a diventare santi, è Dio che ci fa diventare santi. Noi dobbiamo dare una risposta alle chiamate del Signore, alle vocazioni del Signore, alle proposte del Signore, che noi andiamo a cercare di conoscere per esserne attenti, essere fedeli alla sua parola, alla sua chiamata. Questo sì, l'attenzione, vigilanti davanti a questo. E il seme della santità è deposto in noi dal battesimo. A quel punto il fulcro, il punto focale della santità, seme, germe, origine e poi riferimento è sempre, assolutamente il battesimo. Perché lì che è stata infusa la santità di Dio, che non è un moralismo, uno sforzo di essere bravi, è un accogliere il dono di Dio, della grazia di Dio, della santità di Dio. Siate santi perché io sono santo. Siccome sono santo, lo stampo della santità ci viene da Dio e quindi non tanto da un comportamento morale. Gesù non è venuto a portare l'annuncio di un comportamento morale, Gesù è venuto a portare se stesso, la santità. È Gesù che è entrato dentro di noi e vivere questa santità è la risposta al dono del Signore. È un dono. Ecco, è molto importante questo, perché c'è una forma di ascetismo che crede, come in certe altre esperienze di tipo religioso, non cristiano, che crede che si assuma nello sforzo totale di fare comportarsi bene. È quasi moralistico. E, certo che la conseguenza sarà questa, ma la radice non è quella, non viene dal nostro sforzo, è un dono che viene fuori da noi. Allora siamo qui per cavare fuori quel dono, per scoprire quel dono, per nutrire quel dono, per capire quel dono. Il battesimo dunque, è il battesimo la nostra radice, che ci ha dato una dignità di santi. La comunione dei santi è iniziata lì per noi. E santi siamo diventati nel battesimo, che poi dopo nella vita, su questa santità, si sia deposta la polvere. E questo purtroppo... E questo purtroppo, ma poi ci sono anche altri modi di purificazione dopo il battesimo, che dato una volta per sempre, non viene mai cancellato, mai. Puoi coprire di polvere ma mai spegnere il battesimo. Ci sono altri mezzi per rispolverare, nel senso vero, questa santità, tipo il sacramento del perdono, per invigorire, tipo il sacramento del sigillo dello Spirito Santo, per dargli forza e anima, tipo l'Eucaristia. E poi la conseguenza la preghiera frequente che lo tiene vivo e poi anche la coerenza del comportamento. Vivete il vostro battesimo, comportatevi, cristiani, dice la preghiera, che si comportino secondo, fa Signore che noi cristiani ci comportiamo secondo la nostra vocazione battesimale, coerenti col nostro battesimo. C'è tutto lì, non c'è bisogno di andare a cercare fuori, è tutto lì. A noi basta la coerenza, a noi è sufficiente la coerenza. Dovremmo crescere in noi e far crescere nelle nostre comunità un'esperienza spirituale di santità vera, quotidiana. Dovremmo mobilitare verso una santità semplice e possibile i nostri fratelli e sorelle che fanno parte delle nostre amicizie, delle nostre comunità, affinché ciascuno spenda il talento della santità che gli è affidato dal Padre. Ecco la santità, semplice è possibile. Abbiamo detto già stamattina, guai sarebbe se non ci spaventassimo davanti all'esempio dei santi, dicessimo, ma sì, ma loro sì, ma io non sono un santo, sono un povero peccatore. Lo dicevano anche loro, ma guai, spaventarsi per dire è troppo grande, per me non ci riuscirò mai a fare così. C'è anche quella santità, semplice e accessibile, anche questa cercheremo di riscoprire in queste ore, questi incontri. Oggi avrei voluto fare, ma non con i bambini, non era, fare sentire vite di santi comuni, ho portato le cassette, perché in 40 minuti c'è la sintesi, ecco, ci sono anche dei santi di una vita semplice, sbalordita, ma semplice. Stasera vedremo una cosa che ci abbiamo visto 2 o 3 anni fa, quando eravamo a Bocca di Magra. Ma la santità nella vita di ogni giorno, Gianna Beretta, Santa Gianna, per dire che non ha fatto cose trascendentali, ha vissuto una vita molto normale, moderna. Eppure, volutamente c'è stata la Chiesa che ha desiderato che fosse canonizzata, proprio perché si è proposta questa santità del quotidiano. E c'erano gli estremi per poterlo mettere in risalto, in tanti altri casi non c'è l'estremo. Ecco, non ci sono gli estremi, perché non troppo visibili. Va bene, ma il Signore per loro sono importanti. E ciascuno di noi forse porta nel cuore l'esempio di qualche persona, lui cara, che, secondo me, quello era santo. Una vita di fiducia in Dio, una vita di bontà verso il prossimo, di donazione completa, di serenità di fondo e anche di molta umiltà, che perdonava le miserie e i peccati che sicuramente facevano parte dell'esperienza umana. E questa è la santità quotidiana. Possibile. E il talento, ecco, è un talento dato dal Signore da poter, dover sviluppare. Guai a chi trattiene il talento seminato dentro di sé, lo nasconde per paura di rovinarlo, per paura che glielo rubino, nascondere il tuo battesimo come un tesoro tuo personale. Il talento del battesimo e tutte le sue conseguenze va espresso e fatto vivere nella vita quotidiana e testimoniato, come dicevamo stamattina, come sale e come luce. Visitando e frequentando le vite normali dei testimoni della fede dei nostri giorni, in particolare i due per i quali la Chiesa di Fidenza ha deciso questa testimonianza, ecco, loro io ho portato perché li conoscete, e qui in breve c'è su. Importante che sappiate che dei vostri condiocesani, di questa comunità chiesile di Fidenza, in maniera molto semplice, hanno vissuto una vita che ora viene ritenuta santa. Molto semplice, con molti limiti, ti assicuro. Quindi, questo è possibile. Allora, ci sentiamo più vicini, ecco, gli altri li sentiamo forse un po' più lontani. Ci convinceremo sempre di più che il santo non è un superuomo, una superdonna, ma un uomo vero, una donna vera, e che i santi si diventa giorno dopo giorno cercando di vivere il nostro battesimo. Anche quando si sperimenta la fatica, è allora che si scopre meglio il cammino inevitabile della croce, passaggio inevitabile per entrare pienamente nella Pasqua, quella terrena e quella eterna. Il mistero della croce ha toccato la vita di tutti, Gesù, Maria e tutti i santi. Perché non deve toccare anche noi? L'abbiamo già sperimentata, la stiamo forse sperimentando, la sperimenteremo. Ma questo non è scandalo, cioè questo non è ostacolo, questo è passaggio, questa è Pasqua. Però vissuti non nella disperazione, ma nella fiducia in Dio, nell'affidamento al Padre. Padre, mi abbandono a te, fa di me ciò che ti piace. Qualunque cosa tu faccia di me ti ringrazio. Diceva Charles de Foucault, la cui causa è stato beatificato, adesso c'è la causa di canonizzazione. Fa di me ciò che ti piace. Qualunque cosa tu faccia di me, ti ringrazio. Sono pronto tutto, accetto tutto, purché il tuo amore sia vivo in me. Non desidero altro, mio Dio, ti dono tutta l'anima con tutto l'amore del mio cuore, perché sei il Padre mio, perché mi vuoi bene, perché so che mi vuoi il mio bene. Certo, questa preghiera impegnativa è molto... Ma però è un anelito, che va bene che per noi, non spaventiamoci di dirla, non siamo in grado, perché diciamo... E fa quello che vuoi di me, aiuto, speriamo che non voglia nemmeno esagerare mica adesso il Signore, ecco, e già ci manca un pochettino la fiducia nel Signore. E pensate allora che il Signore vi chieda cose che vi facciano male, vi facciano del male, si possono fare soffrire, ma non vi fanno del male. Quello che chiede è tutto per il regno, per il futuro. non è Dio fermato al contingente, e ringraziamo Dio che ci è padre e vede lontano da dove veniamo, soprattutto dove andiamo, e sa qual è quello che è il vostro bene. Lui ci ama soltanto e ce lo dà soltanto per amare. E chi ha seguito l'ufficio delle letture nelle settimane scorse, la lettura dei brani salienti del libro di Giobbe, qualche volta fa venire i brividi dalla sofferenza che quest'uomo ha dovuto portare, emblema di Gesù Cristo, no? Sappiamo? E anche dalla presa in giro che ha avuto tutt'attorno, perfino dai suoi cari, ma come è finito poi? È finito proprio bene, molto bene, esageratamente bene, è il segno della resurrezione di Cristo. Perché Dio sapeva che sarebbe arrivato lì, capito? Non è che si divertisse a farlo soffrire, ma il mistero della croce. Perché se è mistero non chiediamoci mica più di quel tanto, quando roba è mistero, mistero, se vogliamo saperlo, non è mica più mistero, se forse potessimo capire il mistero. Di fatto però l'esperienza di croce ha attraversato tutta la vita dei santi, normali e straordinari, e alcuni in maniera pesante. Dunque, abbiamo accennato quei i due giganti moderni, Pio di Pietrelcina e Teresa di Calcutta, e sappiamo quanta sofferenza. Sapevamo bene di Pio, che ha avuto dolori anche all'interno della Chiesa, incomprensioni, denunce, scomuniche, eccetera, eccetera, semi-ufficiale, diciamo, perché le persone di Chiesa, e probabilmente in buona fede, eppure non penso abbia fatto in cattiva fede, insomma. Neanche Giovanni Paolo, Giovanni XXIII l'aveva capito bene, che pure è un santo. E quanta incomprensione anche tra i santi, nella storia dei santi ci sono delle incomprensioni. Siamo qui, dopo chiudo la parentesi, torno indietro, siamo qui nella terra del Beato Cardinal Ferrari, e lui era, c'era un'incomprensione radicale con il Papa Pio X, tra lui il Papa Sarto. Radicale, non si stimavano, capito? E sono, uno è già santo, l'altro diventerà presto, ecco. E quindi possono accadere queste cose qui. Il mistero della croce, dicevamo, padre Pio con quelle robe lì. E Teresa di Calcutta ancora, che sembrava di meno, lei sembrava che... Sì, l'ammirazione della sua grande donazione, quindi i sacrifici che faceva per andare. E al limite quelli la gratificavano, umanamente, potevano anche gratificarla per un personaggio così. Ma quello che ci ha lasciato detto, della sofferenza, del buio assoluto sulla fede di certi momenti. Un buio di Dio, questa è la sua pena peggiore, più grande, rivelata dai suoi scritti e dai suoi confessori che avevano permesso di rivelarlo dopo, il buio. E questo è stato raccontato a testimonianza positiva. Quindi, infatti noi diciamo comunemente a quella persona che croce che deve portare, quanta pazienza, quanta amorevolezza mantiene, e diciamo istintivamente quella è una persona santa. È giusto dirlo, proprio perché è nel mistero della croce che maggiormente si scopre la forza di Dio, perché umanamente non è possibile. Allora adesso diamo anche un'altra occhiatina alla F, alcuni elementi essenziali, e quindi una maggiore concretizzazione affinché abbiate anche qualche elemento in più per poter poi fare lo scambio. Uno scambio da cui vorrei trarne anch'io, non partecipando, qualche utilità, per cui poi vi spiegherò. E anche facendo gruppi un po' piccoli, perché così c'è tempo per tutti per parlare, essendo poco il tempo. L'anno scorso ci voleva più tempo, mi hanno detto l'anno scorso, è sempre così. Allora facciamo gruppi piccoli, c'è tempo che tutti parlano. Poi ci dà più confidenza. Elementi essenziali per una proposta veramente formativa, esponiamo alcuni elementi che risultano indispensabili per un cammino di santità. Non è tecnica, come diciamo, sono sintomi. Una sapienza, una guida, ecco. Unificare il cammino formativo attorno al nucleo centrale della fede, cioè Gesù Cristo, tenendo gli occhi fissi su di Lui, perché la vita, spesso frammentata, ritrovi unità di fondo, e è Gesù Cristo. E prima abbiamo definito battesimo. Sarebbe un sorso, identico, uno vale l'altro, perché nel battesimo abbiamo incontrato Cristo, anzi siamo stati inseriti come membra vive in Cristo, come il calcio, la vita, quindi proprio un'unione così forte che se si stacca si muove. Far crescere dentro di sé negli altri la consapevolezza di essere Chiesa, perché Gesù Cristo ci ha inserito nella sua comunità e non ha mai permesso a nessuno di vivere la sua esperienza cristiana per conto suo, neanche gli eremiti, perché se un eremita è in fuga del mondo e non ama la Chiesa, oppure fa per conto suo e non ricorda la Chiesa, non è del Vangelo, non è del Vangelo, è sempre comunione del Vangelo, è sempre inserimento nella comunità. E dunque è un cammino di fiducia anche dalla famiglia dei figli di Dio, e inserimento nella sua sposa, la Chiesa. Ecco perché il battesimo inserisce nella Chiesa. Educarci e atteggiamenti di servizio nei confronti di ogni persona, qualunque sia la nostra posizione nella Chiesa e nella società, in particolare verso gli ultimi, con l'ascolto, la divisione e il sostegno, perché Gesù è il servo per amore, se ne è donato, come può un suo discepolo non donarsi, ha dato il suo corpo, il suo sangue, dicendo prendete, mangiate, quindi si è donato, allora un discepolo di Cristo non può non donarsi. Si chiude nel suo egoismo, dice io penso alla mia santità e gli altri si arrangeranno col Signore, è certamente fuori dal cammino di Gesù Cristo. E il donarsi è bello soprattutto laddove c'è più bisogno di amore. E Gesù infatti era vicino sempre di più a quelli che avevano bisogno di aiuto e di amore. Perché donarsi a chi ti gratifica vale meno, dice, anche i pagani fanno così, dice Gesù, e invece deve dare a chi non ti gratifica, fino al nemico, fino a quello che amate i vostri nemici. Allora ecco un'altra delle caratteristiche della gente semplice che istintivamente ci viene da definire, ma quello è un santo, cioè coloro che cercano davvero di essere pronti, disponibili il più possibile non contro le loro forze, contro la loro disponibilità, primo posto c'è sicuramente la famiglia, attenzione, sicuramente la famiglia, non una famiglia chiusa ed egoisticamente è mia e quindi qui dopo gli altri saranno, no, prima di tutto, ma anche gli altri, c'è il momento anche di sapere guardare oltre alla famiglia terrena per guardare alla famiglia più ampia della tua famiglia. E quando diciamo alla gente, ma guarda quella persona è santa, è sempre vicino ai poveri, ha una parola buona per tutti, ecco, quando muoiono dalla vera non si, certe persone non c'è da sforzarsi a parlare bene di loro, perché veramente capaci di donazione completa. E anche, momento forse opportuno qui per dirlo, ma ci ribadiremo, anche la capacità, il dono di Dio, ricordate che parliamo sempre di un dono, quindi non soltanto di uno sforzo moralistico, la capacità, il dono di Dio, di essere capaci di interpretare bene gli altri, di lasciare il giudizio a Dio. Si dice delle volte, non mai sentì parlare me la chieda, mai detto mai né male contro nessuno, si asteneva dai giudizi contro gli altri, lascia il giudizio al Signore. Questo non significa che era una persona incapace di giudicare, quindi ottusa, però quando c'erano delle cose non buone si asteneva dal giudizio lasciando il giudizio a Dio. Proprio perché dice, non sono io che devo giudicare questa situazione, questa persona, la situazione sì, la persona la giudica Dio. Perché non so da cosa derivi questo suo errore esterno che fa, lo giudica Dio. Ecco, per dire la capacità anche, l'amorevolezza, di trovare sempre la parte positiva. Assume uno stile di vita sobrio, gratuito, rigoroso, amorevole che sta a indicare che tu non ammetti le tue risorse, la tua fiducia in una vita agiata, di conforti, di modo che ti vada bene tutto, sei a posto, non hai disagi nel vivere, perché tu hai tutto, hai sempre tutto. Ecco, allora questa non è più una vita gratuita, rigorosa, ecco, un certo rigore nello stile di vita. Il santo, anche persone semplici, che vivono nell'abbondanza, questo non significa mica che uno deve avere quei naturali comfort, no? Che lo aiutano alla sua serenità, però capace anche di viverlo con gli altri, cioè che non li tiene chiusi per sé, lo fa anche per farli condividere agli altri. Allora uno che ha più mezzi materiali non è necessario che faccia come Francesco che li butta via, ma li condivide con gli altri, come è capace, come si sente, perché sa che non è suo, sa che è di Dio, i beni sono di Dio, vengono da Dio, e se lui ha avuto di averne di più degli altri, sa perché li deve condividere con chi non è stato capace, con quei figli di Dio, fratelli suoi, che sono invece in disagio, che sono in povertà totale, in miseria. Quindi uno stile di vita piuttosto rigoroso e non sperperone. Far crescere in noi una coscienza morale capace di discernimento e di intervento nella realtà per orientare il regno. Conoscere, dicevamo stamattina, i segni dei tempi, come faceva Maria che meditava nel suo cuore, gli avvenimenti, e poi così li ripresentava Dio. E dice, il Signore cosa ha voluto dirmi con questi avvenimenti? Perché Dio ti parla anche attraverso questo. La parola filtra, si concretizza, si attualizza anche attraverso gli avvenimenti. E invece che imprecare quando vanno male le cose, oppure essere superficiali davanti alle cose, no? Si medita nel proprio cuore per interpretare i segni dei tempi per la tua vita. Motivare un impegno nella quotidianità, nella scelta feriale, fiorire dove si è seminato, dove si è stati seminati, senza fare voli alienanti. Cioè essere concreti, piedi per terra, io sono qui, non sono missionario in Africa, io sono a Fidenza e ho questa missione, questa mansione. E il Signore mi ha messo qui, stargli a dire ma se fossi, se avessi fatto, niente. In tutte le situazioni Dio ha tirato fuori i santi e può tirarli fuori anche da te, in qualsiasi posizione, la più umile che sia. La quotidianità quindi della famiglia, della parrocchia, della diocesi. Far emergere tutto il positivo che c'è nel cuore delle persone, valorizzare tutti i segni del bene presente nella comunità, nelle singole persone, mi ricollego a quello che ho detto prima, solitamente il nostro cuore, che è più di peccato che di amore di Dio, tende più il peccato come tentazione, va istintivamente a tirar fuori il male degli altri, ma perché ha fatto questo, ma guarda quella cosa ha fatto, ma ecco, ci dà fastidio e allora lo sfoghiamo fuori. E nel giudizio delle persone, per il nostro orgoglio, perché insomma, se l'altro è un po' più sotto, ci sentiamo un po' alzati noi, un po' più sicuri. E istintivamente, per il peccato, siamo portati a parlare male delle persone. E tirar fuori solo il negativo, che magari c'è davvero, ma tirar fuori solo il negativo e non tirar fuori il positivo che c'è nelle persone, che magari ci sono anche antipatiche. Perché tutti, in tutti Dio ha messo del positivo, sta a noi a tirarlo fuori. Come dico e ribadisco, se non ci fosse niente di positivo in quella persona, figlia di Dio, vorrebbe che Dio dire che lì è fallito. Non lo vedo, ma c'è. Se riesco a vederlo, tiro fuori e lo esibisco e riesco ad andare incontro e magari risollevo questa persona, aiutandola a questa maniera. E finisco sempre in questa linea, giudicando la storia con un sano ottimismo, senza ingenuità, anche senza occhiali deformanti, ma anche senza deformati dal pessimismo, dello scetticismo. I profeti di sventura li definiva Giovanni XXIII, perché se non c'è il cristiano, se non c'è il santo che porta oggi ventate di ottimismo nella storia, chi li può portare? Quelli che fidano sulle loro forze, quelli che sono forti, potenti, capaci, intelligenti, sappiamo che sono sempre fragili. Ma chi viene da Dio porta il messaggio di Dio, e il messaggio di Dio è sempre una buona novella. E dunque è da mancanza di fede il fermarsi, è mancanza di fede il fermarsi a guardare le cose brutte del mondo, senza scoprire le cose belle. E vedere che oggi che va tutto male, no? Poi ormai che mondo brutto che è. Prima di tutto manca il senso della storia totale che dice così, eh? Perché queste cose, chi ha un po' di, conosce un pochettino la storia, mica tanto, vede che a tutti i tempi c'erano queste cose brutte, e tutti vediamo le cose brutte, ma c'erano anche delle cose belle. E ancora oggi dire quante cose brutte, ma certo che sono delle cose brutte, ma perché guardi solo questo? Credi che Dio sia fallito, che Dio non faccia emergere? Ci sono dei momenti in cui emergono di più, ma ci sono anche le cose belle, se poi le teniamo sepolte, queste cose belle, perché andare a dire così? Ecco, in fondo il santo è un ottimista, perché vede l'azione di Dio nella storia. E invece il non santo è pessimista, perché vede soltanto le cose brutte, crede che Dio ci abbia abbandonati. E qui, o addirittura che Dio ci sta castigando e che il male è solo per il castigo di Dio e quindi che dobbiamo convertirci, che dobbiamo sapere di fronte alle cose buone di dire attenti, ci si comporta bene, prendiamo l'esempio più eclatante, l'ecologia per esempio, no? Il mondo così va a finire a catapace. Certo che dobbiamo essere attenti a non lasciarci mica prendere dalla superficialità, rovinare la natura, rovinare voi stessi, e ecco, questo sì, bisogna essere veramente molto attenti, ma non dire che catapace è solo oggi e non c'è mai stata una roba così. Ecco, anche quelli di noi un po' più vecchi, io sono qui tra questi, ma insomma vorrei vedere io se c'è qualche duro in mezzo a voi che sta a barattare questi anni che passiamo adesso con quelli che abbiamo vissuto quando avevamo la guerra in casa, come se fosse stato tutto il male adesso e prima andava tutto bene. C'era sempre il male e il bene anche a quei tempi. E dico sempre che al bombardamento di Fidenza più di 100 morti in un solo bombardamento e di poche ore, se fosse accaduto, se cadesse adesso, in un paese occidentale, per carità, e hanno bombardato un paese, un paesino, tutta, ma è gran lunga, i giornali, così di tutto il mondo ne parlerebbero, di Fidenza ha parlato nessuno, perché purtroppo è una delle tante cose che esistevano, però di cose così drammatiche. Oggi sarà il momento anche di questa tensione, questa situazione patologica che c'è, ecco. Ma oggi abbiamo i mezzi che ci enfatizzano talmente le cose che diventa in casa tua ogni giorno. Il telegiornale dice solo queste cose, è chiaro che tu dopo ti senti angosciato, perché ha parlato di 5 cose, tutte 5 di uccisioni, ma perché adesso sono i mezzi che li fanno arrivare lì. Ma quando ero bambino io, vicino a casa mia hanno ucciso delle persone, due persone hanno ucciso, un giornale, Gazzetta di Parma, ha detto che ne ha scritto, ma nessun altro ne ha parlato, insomma, per dire agli altri che ne fregava. Io so di famiglie anche buone che hanno tentato di accoltellarsi, dopo tutto ha calmato e adesso sono bene. Se capitasse oggi, che sarebbe? Quindi il male ce n'è, sicuramente non lo voglio mica negare, ma perché non andare a cercare il bene? Noi siamo profeti di avventura, non di sventura, anche nella Chiesa. Ma capite che momenti difficili, ancora più di adesso, ci sono stati nella Chiesa? Ecco, sì che ci sono delle cose brutte anche nella Chiesa. Lo ha detto per esempio Ratzinger, quando prima ancora di essere Papa, ha fatto la Via Crucis, l'ha scritta lui nell'anno della morte del Papa, l'ha scritta lui, in questo momento mi ha fatto... Così è rimasto lì, era Ratzinger. E cosa va a scrivere, ho detto io, dentro di me, c'era proprio bisogno di andare una Via Crucis, dire che nella Chiesa c'è molta sporcizia. E poi dopo gli dicono che lui nasconde le cose, non capirai, se ne nascondeva, per dire c'è. Però ragazzi, ricordate i tempi degli antipapi, ai tempi dei papi con le amanti, eppure in quei tempi sono nati dei santi straordinari, proprio credendo di dipendere da un antipapa. Capito, senti e santi, ed erano fedeli l'antipapa, se ne era mia cosa che era sbagliata, ma loro che ne frega, loro vivevano in fiducia in Dio, ma mi prove così, e dopo sono accorti che non è che era sbagliato, però non è che questo non siano santi, sono stati santi lo stesso e poi beatificati e canonizzati dopo. E quindi non ci fermi mai il pessimismo, anzi se c'è da lottare proprio lì dove è fuori la forza della santità del battesimo, la forza di Cristo che esprime anche negli inermi, nei semplici, nei poveri, nei fragili, non nei potenti, è proprio la santità dei semplici che cambierà la vita, la storia del nostro, di famiglie, delle comunità, cioè.